sede della Sapienza, prega per noi. Dicembre 2008, secondo sabato mariano di questa 31ª serie che abbiamo iniziato sabato scorso, anno liturgico 2007-2008, dedicato secondo il programma del Sinodo dei Vescovi alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, con Maria però, con Maria che è nostra madre, maestra e modello sublimo dell'ascolto e della messa in pratica obbedienziale della parola di Dio, di ogni parola di Dio. Sabato scorso, 29 novembre, Sua Eccellenza Monsignor Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei Santi, ci ha dettato il tema Maria Sanctorum Mater, i Santi e la parola di Dio. Tutti i temi e i testi, nei limiti del possibile, li potete trovare nel nostro sito internet www.culturamariana.com sotto la finestra Attività. In questo sabato, il 1° dicembre, Monsignor Cristoforo Caramsa, ufficiale della Congregazione per la Dottrina della Fede, ci propone la lezione sulla Vergine Maria, perfetta discepola della Divina Parola. Poiché Maria, secondo la carne e la generazione umana, è madre vera del Figlio di Dio, eterna parola, ma ne è stata la prima e perfetta discepola, fin da quando lo concepì nel grembo e lo diede alla luce, e fino all'ultima offerta che sul Calvario fece di lui al Padre, per noi e per la nostra salvezza. Per cui Sant'Agostino poté affermare che è beatitudine più grande per Maria essere stata discepola del Signore, il Verbo di Dio, che madre. Una duplice beatitudine, dunque, che incorona la madre del Signore, perché madre secondo la carne, perché discepola secondo lo Spirito, ed ella è, per questo, nostra madre spirituale e nostro perfettissimo modello. Ma ascoltiamo Monsignor Cristoforo Caramsa e lo ringraziamo per aver scelto questo tema centrale che è quasi il filo conduttore dei nostri sabati mariani di quest'anno. E col nostro grazie sincero e fraterno, a lui la parola.
Grazie a Padre Ermanno e alle nostre suore che ci accolgono in questo spazio così nobile e bello dei sabati mariani. Il tema che ho scelto in realtà non è mio, è il tema, è il titolo accattivante che ci ha offerto il Santo Padre Benedetto XVI in principio del Sinodo sulla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Vergine Maria, perfetta discepola della Divina Parola. In realtà così il Santo Padre nell'Angelus del 5 ottobre chiedeva a tutti i fedeli perché sostenessero i lavori del Sinodo chiedendo intercessione della Vergine Maria, appunto sotto il titolo quasi della perfetta discepola della Divina Parola. Dunque, il tema non è mio, ma prestato da Pietro del nostro tempo. Vogliamo però soffermarci su questo titolo di radice antichissima, come diceva Padre Ermanno, ma forse riscoperto con forza anche in occasione dell'esortazione apostolica Marialis Cultus di Paolo VI. Lui parlava di Maria come della prima e della più perfetta discepola di Cristo. Voi sapete che in diverse occasioni Giovanni Paolo, e ne possiamo ricordare solo alcune, invocava Maria come discepola fedele del suo figlio Gesù, discepola perfetta del Signore, discepola esemplare del Cristo. Maria, come insegnava il Papa polacco, vuole comunicare continuamente ai fedeli la sua esperienza di discepola del Signore, e lo fa perché, come insegnava nella Redemptoris Mater, In un certo senso lei è la prima discepola di suo figlio. E credo, a quanto mi pare, è proprio il nostro Santo Padre Benedetto che per la prima volta unisce il discepolato di Maria alla divina parola. Vorrei innanzitutto chinarmi su quel discepolato perfetto. Va in realtà compreso bene, perché solo Dio Trino è infinito e perfetto. Solo ciò che è divino è sostanzialmente perfetto. Eppure i discepoli del Divin Maestro sono tutti chiamati a loro volta alla perfezione. Voi dunque siate perfetti come perfetto è il Padre vostro celeste. Se vuoi essere perfetto, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. E San Giovanni, quando parla di Dio che amore è perfetto, aggiunge che questo amore può diventare perfetto anche in noi. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Indubbiamente, se tra i discepoli di Cristo si può constatare perfezione realizzata, compiuta, riuscita, questa riguarda innanzitutto una donna, riguarda Vergine Maria Immacolata, la madre del Verbo, ma prima ancora la scolara della parola. I giovani direbbero la prima della classe. Il discepolo può essere perfetto se perfetto è suo maestro, e il maestro di Maria è direttamente Dio nella sua divina parola, Dio Verbo che era in principio e che si è fatto vedere al mondo attraverso Beata Vergine, che si è fatto vicino a quella sua discepola. E dunque il suo discepolato nei confronti della parola è indubbiamente unico nel suo genere e merita di essere chiamato perfetto. Voi sapete che la figura del discepolo nel Nuovo Testamento ha un significato ben preciso, perché si intende con discepolato un continuo apprendere, un abituarsi a qualche cosa, un rendere familiare una cosa a se stesso. E ricordate che nell'Antico Testamento forse questa parola non viene usata quasi mai. Io me ne ricordo un solo luogo in cui si parla dei maestri e dei discepoli, ma di per sé il rapporto a Dio che passa attraverso il popolo di Israele è affidato ai personaggi come Mosè, Elia, profeti, che non sono tanto discepoli di Dio che piuttosto i suoi servitori. È solo nel Nuovo Testamento che cambia la prospettiva, che il nome di discepolo comincia a essere abbondantemente usato nei Vangeli, negli Atti, in quella Chiesa nascente che segue il suo Signore Gesù e che osserva la volontà di Dio. Il discepolo è colui che va dietro il Signore osservando la sua volontà. È colui che segue senza riserve la persona di Gesù, il che richiede l'umiltà e la povertà da una parte e dall'altra continua conversione, insomma richiede la vita nuova. Certo, nel Vangelo il gruppo dei discepoli, nel senso ben delineato, indica gli apostoli innanzitutto e poi 72 discepoli, ma già negli Atti si parla dei discepoli nel senso più lato, perché ricorda quel libro che il numero dei discepoli aumentava sotto l'influsso benefico della predicazione degli apostoli. E dunque, se si prende il messaggio evangelico nel suo insieme, credo che non solo ci è permesso, ma siamo obbligati a vedere soprattutto in Maria la prima e la perfetta discepola di Cristo, quel Maria di cui figura diventa lo specchio di tutta la Chiesa, di ogni cristiano. Vorrei oggi percorrere con voi il discepolato di Maria, sia attraverso qualche pagina del Sinodo, il nostro recente Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio, e qualche pagina della Scrittura, che diventa, che è realmente il fondamento e la base per ogni approfondimento ecclesiale, compreso quello sinodale. Essere discepolo richiede il darsi da fare, è un impegno non indifferente, è un'attività così intensa, così esigente, che richiede attenzione e fedeltà e sacrificio e costanza, che quando il Sinodo parla del rapporto di Maria alla Parola di Dio, in realtà ci offre una vera rosa di verbi e di espressioni che indicano un'attività, un'azione intensa di questa nostra sorella. Così sulla scia evangelica, Instrumentum Laboris, il documento preparatorio del Sinodo, di cui pagina vi ho consegnato prima del nostro incontro, nel numero 25, quello dedicato a Maria, in realtà offre una sintesi circa quel rapporto della Madonna alla Parola di Dio, al Divin Maestro che nel Verbo si trova, ci offre un'immagine del suo discepolato. Non sto a rileggere con voi quella pagina che affido alla vostra benevole lettura, ma vorrei ripercorrere solo i verbi che il documento usa nei confronti di Maria e che vi ho indicato con il corsivo nel testo. Lei, infatti, ci diceva Instrumentum, vive in modo incomparabile l'incontro con la Parola di Dio, che è lo stesso Gesù. Ascolta fedelmente la parola del Signore. Comunica la parola facendo spazio al regno di Dio. Si educa alla familiarità con la parola di Dio. Accoglie nella fede, medita, interiorizza, vive intensamente la parola. In forza della parola guarda attorno a sé, in forza di quella vive le urgenze del quotidiano, mette in pratica la parola, serba tutte queste cose meditandole nel suo cuore, ascolta e conosce le scritture, le medita nel cuore in una sorta di processo interiore di maturazione, dove l'intelligenza non è separata dal cuore, ricerca il senso spirituale della Scrittura, lo trova collegandolo alle parole, alla vita di Gesù e agli avvenimenti che veniva scoprendo nella sua storia personale. Non solo ascolta la parola, ma vi si ferma sopra, non solo la possiede, ma la valorizza, non solo le dona senso, ma la sviluppa, obbedisce nella fede, serve la parola, non rimane estraneo spettatore di una parola di vita, ma diventa partecipe, si lascia condurre dallo Spirito, magnifica il Signore, scoprendo nella sua vita la sua misericordia, e concepisce e genera il Verbo di Dio. Questa carrellata, la vera cascata dei verbi, una vera e propria litania delle azioni e dei atteggiamenti di Maria, dei quali uno e uno andrebbe meditato e appreso per la nostra vita, che in fondo si può ricavare da quel numero 25 che avete davanti agli occhi, è forse una delle immagini più eloquenti che ci indica come il suo discepolato non può essere mai compreso come una realtà quasi passiva davanti al divino maestro che semina il divino parlare. Lei non è immobile, per così dire, seduta al banco della scuola lasciando che le parole cadano per terra, ma in piena affascinante attività di apprendimento, in piena obbedienza al maestro, lasciandosi formare e riformare dal suo parlare, dal suo seminare il verbo. Per di più, se leggerete bene questo passo dell'instrumentum, troverete che i verbi vengono usati quasi con una gradazione e diventano sempre più sofisticati, da un semplice ascoltare e conoscere, quasi ancora da una apprensione gioiosa ma esteriore, fino a quella fioritura interiore al magnitudo dell'anima, da ascoltare e conoscere fino a concepire e generare, dall'orecchio al grembo, dai sensi, dalla mente fino al cuore. Tutta la persona è discepola del divino parlare. E se davanti al lavoro sinodale un tale testo è stato offerto ai padri, in realtà le radici di una tale immagine di Maria noi le troviamo nella scrittura stessa, perché la scrittura per prima ci insegna di come intraprendere quell'intenso lavoro spirituale del discepolato, e in Maria ci dà il paradigma. Vorrei dunque, per capire meglio questa cascata dei verbi della pagina che abbiamo rivisto, vorrei vedere quali verbi usa Sacra Scrittura quando parla dei discepoli del Signore, e in particolare quando parla di lei, della Madonna, nel suo apprendere la parola. E ce ne sono alcuni ai quali io aggiungerei, tra parentesi quasi, qualche ricordo delle voci dei padri del Sinodo e di altri partecipanti che si riferivano a Maria nel suo rapporto alla parola. Il primo verbo che vorrei vedere con voi è quello fondamentale dell'ascoltare, dell'udire. E quando la Bibbia parla dell'ascolto, in realtà parla di un'accoglienza benevola sopra di sé, di un'assunzione in sé di ciò che Dio dice all'uomo. Luca, nel capitolo 9, introduce la voce del cielo del Padre che dice: «Questi è il figlio mio l'eletto», e usa quel verbo, ascoltatelo. Marco, nel capitolo 4, quando ci ricorda la parabola del seminatore, ci fa sentire che quelli che ricevono il seme su un terreno buono sono coloro che ascoltano la parola. E nella versione di Luca si aggiunge: coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto la custodiscono e producono frutto. Ascoltare è il primo impegno nei confronti della parola. Il cuore di chi ascolta non può essere distratto da pensieri, da affetti personali, da preoccupazioni, dalla corsa del quotidiano, perché altrimenti non si riuscirebbe a entrare nel cuore di quella parola che va accolta. Nell'ascoltare, Maria ci è esempio probabilmente migliore. Paolo VI, quando invitava i fedeli all'ascoltazione della parola di Dio, delle sacre scritture, del Vangelo, che diceva: forse crediamo già di conoscere, ma in realtà esse ci aspettano a un più serio e più metodico dialogo, consigliava di apprendere il talento per ben ascoltare, una vera arte spirituale dello spirito che è l'ascolto, in cui Maria è l'ascoltatrice per eccellenza. Proprio nella sua storia, l'ascolto effettivo interiore si distingue da una percezione uditiva solamente, da un apprendere quasi fugace per sentito dire, di cui spesso è piena la nostra vita, e che non è un ascolto. L'ascolto fa accendere la fiamma dentro di noi, e quando si ascolta la parola di Dio fa accendere la fiamma della fede e induce all'azione e coinvolge tutta la persona. Se però consideriamo che la parola si è fatta carne, dobbiamo anche dire che Verbo Eterno non solo si è fatto ascoltare, ma anche si è fatto vedere. E in realtà nel Nuovo Testamento, e specialmente in San Giovanni, pur mettendo in risalto l'ascolto, si dà molto rilievo all'impegno di vedere il Verbo. In realtà la beatitudine nel cieli sarà una grande visione, e nella risurrezione del Signore i discepoli e le donne hanno avuto la grazia di vederlo. E dunque ciò che cambia la vita non è solo ascoltarlo, ma anche vederlo. Ciò che fa percepire la volontà di Dio e obbedire ad essa è l'ascolto e la visione. Si può concludere che proprio Maria ha avuto la grazia per prima di ascoltare la parola e di vederla. Vederla prima con gli occhi della madre, quando il Verbo si è annidato dentro di lei nel suo grembo, fino ai suoi occhi sotto la croce, quando la persona del Verbo era consegnata tra le sue braccia, come la fissa Michelangelo. Similmente per ogni cristiano, non basta ascoltarlo, bisogna vederlo. L'ascolto si deve alle sacre scritture, la visione è data agli occhi della fede innanzitutto nei sacramenti. E credo che alla luce della logica del Vangelo si può dire che non esiste un adeguato ascolto delle sacre scritture senza quel costante riferimento alla natura sacramentale della Chiesa. Non ci potrebbe essere un ascolto compiuto, pieno e realizzato senza quel confronto continua nella visione sacramentale con Gesù. Non c'è ascolto della scrittura senza il sacramento della Chiesa. Per ascoltare bisogna in qualche modo anche vederlo, perché la parola si è fatta carne. A questo punto mi servirei di uno flash del sinodo. L'arcivescovo Tommaso Peta, dal lontano Kazakistan, ha raccontato durante il sinodo la sua esperienza della sua piccola comunità cristiana nell'Asia centrale, dove molti durante i tempi del regime comunista venivano deportati in quella regione, e molti cattolici non avevano per anni possibilità di accostarsi ai sacerdoti, alle chiese, alle Bibbie, ai sacramenti, eccetto il battesimo dei figli che amministravano da soli, di nascosto, eccetto il rosario, E lui diceva: proprio attraverso l'osario mi convinco che Maria non è una figura, una devota aggiunta alla riflessione sulla parola di Dio, ma è realmente uno dei punti fondamentali, perché il rosario mi permette da una parte ascoltare in modo orante la parola e vedere la vita di Gesù e di Maria, la vita della parola incarnata. Il rosario ha in sé questo carisma di unire le due dimensioni di ascolto della parola e di una sua visione interiore di preghiera e di contemplazione. Con Maria siamo uditori della parola, ma non manchiamo di vederla nella fede come veri visitatori della grazia divina. All'ascoltare e al vedere aggiungerei tre altre parole della scrittura che in greco suonano tereo, sentereo e diatereo con la stessa radice dei tereo. Il primo verbo in italiano significherebbe osservare, così lo rende la nostra traduzione della Bibbia, dove in Giovanni 14 si legge che se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà. Tereo significa sorvegliare, conservare, custodire per proteggere la parola, quasi tenerla e mantenerla sempre più fortemente, in custodia, tenendola sempre più giù, in sé, dentro di sé. Può significare addirittura badare o fare attenzione di non perdere nulla di essa. In realtà è primo Dio stesso che custodisce noi, Suoi discepoli, ma nella sequela di Gesù anche noi siamo chiamati ad osservare la Sua parola o i Suoi comandamenti, come in altro luogo dice Giovanni. Osservare tutto ciò che Gesù ci ha comandato, come raccomanda Vangelo di Matteo. Badate bene che custodire e osservare la parola, sin da queste prime pagine del Vangelo e da prime ore della Chiesa, in realtà è legata a una tradizione catechetica, a un indispensabile annuncio catechetico di cui la Chiesa deve continuamente nutrirsi e che ci fa risalire a quell'ammaestramento che i discepoli hanno ricevuto da Gesù. La parola va così conservata con fede e preservata, catechizzando, preservata da falsificazioni, da errori, custodita nell'obbedienza dell'amore. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e noi prenderemo col Padre dimora presso di Lui. Anzi, se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte, dice nel Vangelo di Giovanni il Signore. In questo compimento escatologico si vede per il meglio che nella figura di Maria, la discepola perfetta e immacolata, che ha osservato la parola fino alla fine, c'è realmente la nostra prima sorella, che non ha visto neanche il passaggio fisico della morte, è l'assunta, fino alla perfezione osservante della parola, fino all'identificazione con Cristo, col Verbo. Ebbene, ci sono ancora due altri verbi che toccano da vicino la nostra madre. Il primo, sintereo, che usa Luca nel secondo capitolo, il famoso versetto 19. Maria da parte sua serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Serbare nel testo del Vangelo significa conservare nella memoria quasi gelosamente, tenendo il tutto insieme e facendosi tutt'uno con la parola, custodendo fino a immedesimarsi appunto con ciò che si conserva, con la massima premura e così mantenendo tutto vivo nella memoria. Non è un semplice ricordarsi di qualche cosa passeggera, quasi per non dover fare il nodo per ricordarsi qualche faccenda da sbrigare. La parola richiede una identificazione a partire dalla memoria. Così un vescovo coreano durante il sinodo, ricordando l'esempio di Maria in ascolto, commentava quel testo di Luca dicendo che in realtà per meditare la parola di Dio Maria prima doveva impararla a memoria, per meditare doveva prima essere riempita, ritenendo a lungo nel suo cuore, addirittura prima di comprendere pienamente il significato, la parola del Signore. Così lei, serbando le cose della parola nel suo cuore, ne ha fatto del suo cuore una biblioteca della parola. E forse anche per noi la memorizzazione della Bibbia è quella migliore armatura che si possa indossare. Forse, diceva quel vescovo coreano durante il sinodo, dobbiamo innamorarci un po' di più di quella vera armatura di Dio, che è la sua parola e che Paolo elenca nella lettera agli Efesini tra le 7 armature. Oltre all'elmo della salvezza, l'armatura più forte, la vera spada dello Spirito, è la parola di Dio. Il terzo verbo, che è usato anche nei confronti di Maria nella scrittura, è diatereo, che significa nel testo italiano di nuovo tradotto come serbare, ma in realtà vuole esprimere, sottolineare un altro aspetto di questa custodia, vuole esprimere più fortemente un vero e proprio attraversamento della parola nella memoria per capire al profondo il suo desiderio. La parola, come dicono i maestri della lectio, deve essere sviscerata dal credente, deve essere raggiunta nel cuore stesso, nel suo più profondo animo, non accontentandosi della superficie, ma scendendo sempre di più nelle viscere stesse della parola. E così custodita, curata, mantenuta nella memoria fedele, ma fino all'essere scrutata continuamente, mai accontentandosi a poter dire che si è già raggiunto il suo ultimo senso. Così la parola permette a Maria e così permette anche a noi a unire tutta la nostra esistenza, gli eventi, gli atti, le cose che qualche volta ci sembrano disgiunti e difficili da capire, ma loro nel cuore della parola sono comprensibili. La parola di Dio in realtà unisce veramente la nostra vita e ne dà il senso profondo. Devo dunque sviscerarla per capire il mio quotidiano. C'è un'altra parola nel Vangelo usata nei confronti della Vergine, che è il famoso verbo simbalo. Nel Luca 2,19 di nuovo, là dove si parla di serbare tutte le cose, si aggiunge che serbandole lei le meditava nel cuore. E Matteo usa questo verbo quando nel 13° capitolo parla di colui che ascolta la parola del regno e non la comprende, cioè non la medita sopra, non la accoglie adeguatamente. Viene il maligno e ruba tutto. Ecco, il verbo greco che viene usato qui nei confronti della madre significa in realtà gettare, ovvero mettere insieme, raccogliere insieme tutte le meraviglie, far confluire il tutto in un unum, nello spazio del cuore. Il discepolo in realtà non può fermarsi sui frammenti disperati, ma deve cercare un'unificazione di tutto all'interno dell'adesione alla parola. Il primato della parola diventa in lui il primato di Dio, e così Dio comincia a ordinare tutto, l'anima, il cuore, la mente, tutte le forze, tutto me stesso. Dio comincia a unificarmi. Quel raduno del divino parlare dentro di me, assieme a tutto ciò che io sono, al mio quotidiano, che solo nella storia della parola si capisce, tutto ciò definitivamente viene confrontato e purificato, trasformato e trasfigurato dal suo parlare. Come Maria, cerco anch'io di arrivare a una tale meditazione, comprensione della parola. E ho tutta la vita ad essere in questa scuola. C'è un altro verbo, philosou, che usa il Vangelo di Luca nel capitolo undicesimo, in quella famosa beatitudine di Gesù: beati coloro che ascoltano la parola e la osservano, come rende questo verbo greco l'italiano. O Giovanni ne dice: se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, a chi lo condanna la parola che ho annunziato lo condannerà nell'ultimo giorno. Tale verbo invita, nel suo significato di osservanza o di accoglienza, piuttosto a fare la guardia armata della parola, a combattere contro ogni nemico che potrebbe colpirla, a difendere lo spazio che è stato abitato dentro di noi dalla parola di Dio, della vita, del cuore, della mente, a difendere con la disciplina delle regole, dell'ascesi, della mortificazione, che oggi purtroppo non è di moda. Il nemico in realtà continua a voler entrare dentro di noi, a possedersi lo spazio che ha occupato la parola di grazia. Dunque quell'osservanza della parola ci spinge a un vero e proprio discernimento di lotta, quando nella preghiera, nella meditazione, nella lectio, devo discernere tra i pensieri e sentimenti e le fantasie che arrivano a chiedermi se sono veramente intuizioni divine o vengono da parte contraria, dal nemico, dal diavolo. Nel nostro discepolato dobbiamo discernere continuamente, e in quanto non siamo capaci di discernere da soli, spesso non ne siamo capaci, abbiamo bisogno continuamente dell'aiuto, abbiamo bisogno di una guida, di un padre spirituale. Abbiamo bisogno di un combattimento per vincere il possesso della parola in ogni parte di noi e per sempre. E così potremo sentire un'altra parola della Scrittura che Luca ci mette davanti agli occhi quando ricorda la parola del Signore: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica. Il verbo poieo che usa il testo greco indica il fare, operare. In realtà, per primo, è Gesù che si dà da fare per i suoi discepoli, ma poi, a sua volta, esige anche dai discepoli il fare, il praticare, il dimorare, agire, operare. Nel Nuovo Testamento, da una parte, ogni discepolo è chiamato a fare propria la parola di Dio e a farla e rifarla nella sua vita, e questo fare deve essere pensato sempre come qualcosa di familiare, non un ordine indifferente o distaccato, ma un impegno che è possibile solo in un rapporto personalissimo con chi ci permette di collaborare con Lui, con Gesù. Possiamo dire che il fare evangelico ha da fare con il creare stesso, non solo un produrre o un riprodurre qualche cosa, ma quando i discepoli devono fare la parola, metterla in pratica, in realtà sono chiamati a partecipare alla stessa opera creatrice di Dio. Fare la parola e partorire la parola. Attraverso la meditazione annuncio far uscire dentro di noi l'uomo nuovo, secondo immagine di Cristo. È il vero parto della nuova creatura. Ebbene, Maria in questo senso è colei che ha fatto la parola, l'ha generata, l'ha partorita, l'ha fatta nascere. È veramente madre del Verbo che per prima si è fatta fare dalla parola, perché in lei niente è sua creazione, ma tutta è la creazione della parola di Dio, come lo testimonia Magnificat. Nel sinodo, una religiosa auditrice, riferendosi al numero mariano dell'Instrumentum Laboris, ci ha ricordato in un intervento pieno di sensibilità femminile cosa significa questa sollecitudine attiva di Maria, come questo fare la parola è oggi testimoniato da moltitudine delle donne consacrate. Lei ci ricordava come le consacrate sono chiamate per nome e non hanno resistito al fascino di quella parola divina che è stata pronunciata nella loro vita, e perciò corrono nei sentieri di molteplici storie umane portando il grembo la parola e porgendola a chi ha fame e sete di verità, a tutti, anche a coloro che non sanno di cercarla, donne consacrate, consapevoli e felici di mettere a disposizione le loro energie perché la speranza, l'amore, la dignità, la tenerezza, anche la bellezza possano abitare in ogni cuore umano, in una società orfana, ripiegata su se stesso, donne consacrate che diventano una esegesi vivente della parola di Dio che continua a farsi carne nella concretezza della loro vita consacrata, itinerante, costellata di opere, totalmente dedicata, a volte fino al martirio quotidiano. E lo sono per tutti, anche per coloro che non le riconoscono o verso i quali è difficile e pericoloso andare, coloro ai quali spesso si evita di andare. Donne consacrate raggiungono le pieghe più nascoste dell'esistenza umana, spazi, situazioni in cui non si possa pronunciare omelie, ma solo gridare con la forza di un silenzio che si fa presenza, accompagna, azione e servizio, carezza che prende cura. Una moltitudine di donne consacrate, religiose, infaticabili testimoni, dispensatrici della parola di Dio, dispensatrici, tra virgolette, della parola con le mani e cuore di madri, sono il volto della Chiesa Madre, sono il suo grembo fecondo, spazio in cui Dio può incontrare l'uomo lontano e l'uomo può incontrare il suo Dio. E con uno sguardo al femminile, su quel fare della parola, attraverso la consacrazione, attraverso questa consacrata generazione del Verbo, attraverso assomigliazione e assimilazione del volto della parola di Dio, potendo così accattivare gli altri con la sua tenerezza e delicatezza, bontà e bellezza, in una parola con la grazia di salvezza. C'è un altro verbo nella scrittura che segue quello del fare, dell'operare la parola, e che indica il rimanere fedeli ad essa. Se rimanete fedeli, dice Gesù a quei giudei che hanno creduto in Lui, se rimanete fedeli alla mia parola sarete miei discepoli, conserverete la verità e la verità vi farà liberi. Il verbo che qui usa il Signore evoca una permanenza costante, evoca quell'atteggiamento del credente che si potrebbe descrivere come uno stare fermo nella parola, permanere in essa, dimostrando costanza in mezzo alle avversità di un mondo ostile e in mezzo alle tentazioni del nostro quotidiano, dimorare per dipendere totalmente dalla parola, per esserle fedeli come fu Maria. Credo che il messaggio della scrittura su quel discepolato della parola divina a lei si ascrive perfettamente, in lei si rispecchia e così permette anche al documento preparatorio del sinodo e ai padri nell'asse sinodale vedere in Maria paradigma del nostro discepolato della Divina Parola, è la prima e perfetta discepola della Parola Divina. Credo che queste parole, questi verbi che abbiamo un po' rievocato alla nostra memoria, potrebbero essere gli estremi della pagella di scuola della Vergine, di quella discepola prima della classe. Credo che potrebbero esprimere il suo voto in condotta e in apprensione, molteplici verbi di quel discepolato ricco e caloroso davanti al parlare divino. E credo che per noi sono la via di speranza che anche noi possiamo seguire i suoi passi, che anche noi, creature del Signore e discepoli di Cristo, possiamo con lei ritrovarci alla scuola, a cui oggi pensavo di fare con voi una piccola visita. Seguendo un po' la scrittura e un po' l'evento ecclesiale del sinodo. Ma rimane un compito a casa, un compito spirituale, perché si possa rinnovare la nostra fede nella parola divina, guardando lei, perché anche il sinodo stesso possa portare in noi frutto di autentico rinnovamento, come lo auspicavano i padri in quella ultima proposizione di cui il testo avete anche tra le mani per meditarlo magari stasera. Ebbene, un compito a casa ci vuole uscendo dalla scuola della Vergine. Un compito non può essere altro che un piccolo esame di coscienza, forse stasera, con lei come specchio nostro, specchio dell'anima fedele. Con lei possiamo chiederci se esiste nella nostra vita quell'arcobaleno di atteggiamenti e di coinvolgimenti del discepolato d'amore. Posso chiedermi con lei se mi rispecchio veramente in quella pagina sinodale dell'intenso discepolato della madre, se riesco a ritrovarmi in qualche verbo della Sacra Scrittura che la Bibbia mi sussurra all'orecchio, perché anch'io possa essere sempre più un vero discepolo, una vera discepola del Verbo. In che direzione si muove il mio discepolato spirituale alla scuola della parola? Sono seduta un po' inerte e addormentato al banco della scuola, della mia cappella, della mia quotidiana meditazione di stamattina, della mia preghiera di ogni giorno, della lettura spirituale? O questi momenti sono veramente i momenti più intensi di un discepolato, più intensi della mia giornata, più importanti, unici e ripetibili? Quali impegni del discepolato mi sono connaturali? Ascoltare, interiorizzare, meditare, conservare, perseverare, fare, annunciare, testimoniare. Insomma, che discepolo della Divina Parola, che discepola sono in questo momento della mia vita, non solo nei progetti e nei buoni propositi, ma in questo momento concreto della mia esistenza, in cui la salvezza di Cristo passa davanti a me. Che discepolo sono? In questo piccolo esame interiore, piccolo compito a casa, la Beata Vergine Maria ci risplenda come perfetta discepola della Divina Parola, come una donna di azione intensa tra le braccia del suo Maestro. E dunque, buon avvento e buona festa dell'Immacolata a voi e un Santo Natale a tutti. Grazie.
Un grazie cordialissimo a Monsignor Caramsa, che ci ha presentato con profondità e con articolazione, possiamo dire, scolastica e perciò da professore, da insegnante, oltre che da pastore, ci ha presentato prima il testo base dell'Instrumentum Laboris, il numero 25, splendido, nella sua articolazione, specialmente nei verbi, che li ha definiti una cascata, una lunga, che non è solo litania prosecutiva, ma è quasi una cascata progressiva che porta veramente a capire chi è Maria nella sua profondità interiore, per diventare appunto modello di interiorità, oltre che modello di azione per ciascuno di noi. E secondo, il rapporto che ne ha fatto con i verbi biblici usati dagli evangelisti, dove in certo modo la figura di Maria si cala, perché Luca parla di questo, ne parla anche Matteo, ne parla anche Marco in parte, eccetera, cioè e Giovanni, ne parlano in fondo i Santi e gli Atti degli Apostoli ugualmente. Quindi il ritorno alla fonte biblica nella varietà dei verbi e nelle profonde significazioni e diversificazioni che ciascun verbo porta, difficilmente da tradurre nella lingua, ma certamente da capire nell'originale sua versione. E poi il rapporto in fondo con i padri sinodali, i quali hanno valorizzato forse non troppo la figura di Maria, perché erano preoccupati di altri problemi, i problemi pastorali delle proprie chiese, ma tuttavia hanno potuto risottolineare la figura della fede di Maria, la sua incisività di modello esemplare per tutta la Chiesa. Grazie, Monsignor Caramsa, di questa lezione, che è stata anche una vera e propria lezione divina, da tradurre poi col compito a casa nella nostra riflessione personale. A voi, se abbiamo qualche domanda da porgerli per meglio approfondire ciò che ci ha proposto e dettato.